Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di Parma Live Podcast, benvenuti alla seconda puntata di Parole Crociate. Siamo qui oggi di martedì per analizzare quella che è stata l'ultima partita del Parma, una sconfitta anche abbastanza pesante in termini numerici domenica contro l'Atalanta, ma per analizzare soprattutto quello che è il tema del momento da ormai tre settimane a questa parte, ovvero un calciomercato che deve ancora vedere il Parma entrare tra le grandi protagoniste, ma che sicuramente in questi ultimi giorni qualcosa regalerà alla squadra di Mister Carlos Cuesta. Non sono ovviamente da solo, qui con me Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao, ben ritrovati.
E Francesco Servino, ciao Fra.
Ciao a tutti, ciao.
Allora ragazzi, ovviamente non possiamo non partire da quella che è stata l'ultima prestazione del Parma. Tommy, parto proprio da te e ti chiedo un giudizio su quello che è stato il Parma di Bergamo, risultato come dicevo abbastanza pesante contro una squadra che comunque è particolarmente in forma, questo bisogna sicuramente dirlo, un Parma che era partito diciamo con una formazione che aveva anche abbastanza stupito, soprattutto per quelle scelte in attacco, la panchina di Pellegrino, la titolarità di Benedijak, però insomma non è stata la miglior performance quantomeno dell'ultimo periodo.
Sì, è stata un po' una macchia su questo inizio di 2026 positivo del Parma. E per assurdo, nonostante, come dicevi giustamente, questo modulo un po' rivisitato, senza Pellegrino che era un po' acciaccato, ma anche senza Ondrejka e Oristagno, poteva sembrare un modulo molto rinunciatario. Invece il Parma era anche partito, a mio avviso, con il piglio giusto, provando ad aggredire l'Atalanta. Poi contro queste grandi squadre gli errori li paghi e quindi... Se poi atterri Scamacca, scusami Mazzaleschi, non Scamacca, poi Scamacca ha trasformato un rigore come ha fatto Bricchi commettendo un'ingenuità, comprometti l'andamento della partita perché poi dopo sei costretto ad esporti di più, tant'è che poi chiudi la partita con il possesso palla maggiore rispetto all'Atalanta, che è un dato che senza quel rigore al quindicesimo di certo sono convinto non sarebbe stato così. Quindi gli episodi hanno condizionato e compromesso questa partita, perché poi sbagli anche con Circate e concedi il secondo gol. Pellegrino si divora l'unica vera grande occasione della partita che poteva cambiare il finale, e quindi poi si è venuto meno in quelle sliding doors e ha meritato di perdere. Però sì, è sicuramente gli episodi hanno compromesso una partita che però, per quanto avevi iniziato bene, poi non hai più avuto secondo me la giusta attenzione e la giusta concentrazione per poter riprendere.
Però vengo da te perché penso sarei d'accordo con quanto diceva Tommy, anche perché ho davanti le tue pagelle di domenica e di fatto, a parte una sufficienza per Corvi, un 6,5 per Del Prato, che probabilmente è stato il migliore in campo, insomma non si è salvato praticamente nessuno, che sia dietro o che sia anche davanti, con un po' di sterilità diciamo che sta accompagnando il Parma, che vede in Pellegrino il terminale sicuramente più positivo, ma negli altri delle diverse difficoltà a trovare la via della rete. Quindi ti chiedo anche un parere su alcuni singoli. Abbiamo nominato Bricchi per il fallo da rigore, ti nomino io Bernabé, che forse è mancato un po' lì nel mezzo per qualità e soprattutto per idee.
Ma diciamo che i problemi in attacco non sono cosa nuova. Nelle ultime settimane erano stati un po' mascherati dalla buona tenuta difensiva. Nel momento in cui poi ieri invece hai preso 4 gol e vengono evidenziati anche i problemi offensivi. Sicuramente Bernabé è l'uomo, avendo anche la 10, dal quale il Parma si aspetta sempre quella giocata, quel qualcosa in più. E cosa che ieri non è avvenuta, ma non è solo colpa sua, perché è un giocatore, per come la vedo io, che va collocato in una posizione più avanzata e va messo nelle condizioni di poter creare gioco. Aspettarsi che gli venga data la palla e che contro un centrocampo come quello dell'Atalanta riesca ad inventarsi qualsiasi cosa è qualcosa che lui, ma penso nessuno, può fare all'interno della rosa del Parma. Quindi lui sicuramente va messo in delle condizioni e va supportato. Per quanto riguarda il resto dell'attacco, torniamo sempre ai soliti noti: Ondrejka, Benedicia, Coristanio, che dovrebbero essere quelli in grado magari di saltare l'uomo con più costanza, ma è tutto l'anno che fanno molta fatica, anche a causa di acciacchi fisici, Il migliore ieri tra questi, se vogliamo, è stato Ristagno, che è stato un po' più brillante, ma veramente, anche come ho scritto nelle pagelle, niente di eclatante. E al Parma manca qualcuno che riesca a mettere in condizione Pellegrino, principalmente, di far gol, fondamentalmente.
E chissà che se in questi ultimi sei giorni che ci separano dalla fine del mercato anche questo reparto possa essere toccato in sede appunto di trattativa. Tommy, torno da te, perché comunque diamo già una novità, ovvero un'uscita del Parma, che saluta dopo un anno, tra l'altro abbastanza preciso, Milan Djuric, che sarà avversario appunto del Parma in questa lotta a salvezza, perché andrà a Cremona. Tra l'altro è il terzo cambio di squadra negli ultimi 3 anni nel mercato di gennaio per Djuric, e vado a memoria, sempre a cercare di lottare per la salvezza, Monza, Parma e adesso Cremonese. Però insomma, da questo mercato, da questi ultimi 6 giorni, Tommy, ci aspettiamo tanto, ci aspettiamo qualcosa sicuramente in entrata, ci aspettiamo qualcosa anche lì davanti. So che tu stai un po' perorando questa causa.
Sì, sull'uscita di Djuric non penso che cambi troppo i piani del Parma. Io l'avevo un po' anticipata settimana scorsa nel nostro appuntamento di Parole Crociate, perché ero rimasto un po' stranito dalle sue parole, che si era detto comunque contento di rimanere a Parma ma in attesa di sviluppi della società. Gli sviluppi a quanto pare sono arrivati, e la cifra di 1 milione comunque è una buona cifra per un attaccante della sua età e che a Parma non stava trovando spazio. Adesso, liberando spazio con Djuric, e vedremo la situazione di Cutrone, io spero che ci siano dei rinforzi nel reparto avanzato. Si è fatto il nome di Washington, questo attaccante giovane di proprietà del Chelsea, che viene da stagioni diciamo sicuramente non brillanti, però il Chelsea qualche anno fa ha pagato 16 milioni di euro e nei primi anni col Santos sembrava una delle migliori promesse del calcio brasiliano. Quindi c'è da vedere se si deciderà di puntare su questo ragazzo per provare a rilanciarlo, come io lo vedo come alternativa a Pellegrino. Poi io continuo a insistere, e spero di venire ascoltato a Collecchio, che c'è urgenza di investire su un'ala, soprattutto se questo è il modulo che vuole portare avanti questa, perché come diceva prima giustamente anche Frank, gli esterni non incidono, Ondrej e Oristagno non stanno portando assist e anche gol, perché è vero che Frank diceva mettere nelle condizioni Pellegrino di segnare, ma è vero anche che non può segnare solo Pellegrino. I problemi sono evidenti, a parte il nome di Schelderup uscito a inizio mercato non ho visto altri nomi che mi sono piaciuti. Già mi sono espresso sulle indiscrezioni circa Luvumbo, quindi io spero che queste uscite potranno poi portare il Parma a prendere quello che secondo me deve essere il rinforzo principale, che è quello di un giocatore offensivo che possa diciamo anche un po' giocarsi il posto con Ondrej e Oristagno, ma che possa fare la differenza in termini di numeri come loro non stanno facendo.
E Frank, ti porto proprio al titolo della nostra puntata di oggi, ti do la definizione in questo, diciamo, in queste parole crociate, secondo appuntamento della nostra stagione. Lo si dice di un coltello che non taglia, la definizione che ti viene in mente qual è?
Inutile.
Ti ho messo in difficoltà, però sì, in effetti è un coltello che non taglia, è inutile. Ti suggerisco la risposta, che è spuntato, e questo Parma un po', diciamo, spuntato lo è, no? Anche per quello che dicevi tu prima e quello che stava ribadendo anche Tommy. Ti chiedo appunto se una punta in particolare te l'aspetti in questo finale di mercato, al di là di appunto quello che diceva Tommy, un giocatore di qualità magari da tre quarti, però tu ti aspetti un numero 9 da qui alla fine?
Forse a livello numerico per sostituire l'uscita di Djuric, però un numero 9 che possa togliere il posto a Pellegrino la vedo impossibile, perché quello è uno dei pochi ruoli del Parma in cui il Parma è coperto. E Pellegrino, se sta bene, gioca tutte le partite per 90 minuti, e questa ce l'ha fatto capire largamente nel corso di questa stagione, che rinuncia a Pellegrino solo quando è obbligato. Anche ieri era anche
di domenica Bergamo anche quando è entrato nel secondo tempo,
bene, ha deciso di inserirlo subito. Quindi una punta vera e propria no, sono d'accordo con Tommaso che serve qualcuno in grado invece di lavorare sugli esterni e di dialogare con Pellegrino in zona gol, con assist, gol e giocate che possano rendere il Parma pericoloso a 360 gradi, e alle difese avversarie, perché al momento le difese avversarie si vede proprio, specie quando giocano a tre, chiudono Pellegrino e gli altri fanno fatica a creare gioco.
Chi invece il Parma lo ha già salutato è Lovic, e Tommy vengo da te, perché con l'addio di Lovic chiaramente si scopre un altro tassello nello scacchiere del Parma, perché quel ruolo di vice Valeri in questo momento non vede un giocatore che possa raccoglierne l'eredità. Ti chiedo se ti aspetti già nei prossimi giorni una novità in ingresso da questo punto di vista, considerando poi anche quelle che sono le defezioni. L'ultima che riguarda Lautaro Valenti, che si è fatto male proprio contro l'Atalanta, starà fuori un mesetto, mi confermi Tommaso?
Sì, mancherà un mesetto. Abbiamo anche Ndiaye che è ancora ai box e questa ha ribadito che ci rimarrà ancora per un po'. Sicuramente in difesa a livello numerico qualcuno serve. Penso che possa arrivare un terzino sinistro come abbiamo visto i diversi nomi circolati in settimana. Non ha senso secondo me fare un'operazione come quella di un anno fa di Lovic, che avevo già a suo tempo ampiamente criticato, ovvero quello di prendere un ragazzo, pagarlo 6 milioni per poi tenerlo in panchina e non farlo mai giocare o quasi. Quindi ha più senso il nome che abbiamo lanciato oggi proprio sulle colonne di Parma Live, che è quello di Deman, che è questo laterale del Werder Brema, che nelle ultime stagioni è stato fermo per infortunio, cerca rilancio, e il Werder Brema anche per questo sarebbe disposto probabilmente ad aprire a un prestito, ed è un'operazione che può avere un senso per il Parma, perché comunque ti assicuri una pedina che in caso di necessità possa intervenire, ma senza spendere... particolarmente troppo quanto hai fatto l'anno scorso per Lovic, quindi risparmiare magari gli stessi soldi, investirli, e sarò ripetitivo perché spero di essere sentito da qualcuno a Collecchio, visto che mancano 6 giorni, su qualcuno che faccia la differenza in avanti.
E a Collecchio ti assicuro che hanno i ripetitori, quindi il podcast di Parma Live lo ascoltano sempre sui nostri primi ascoltatori. Fra un'operazione che invece mi convincerebbe ovviamente da esterno, un'indiscrezione di mercato che è uscita proprio nel pomeriggio di ieri, è quella che riguarda Hans Nicolussi Caviglia, un ragazzo che noi a Parma purtroppo non lo ricordiamo molto, perché quando è arrivato, io lo ricordo, era l'anno post-Covid, se non sbaglio, l'anno poi della retrocessione del Parma, giocò anche molto bene in due partite di Coppa Italia, poi purtroppo si era rotto il legamento crociato ed era tornato alla Juventus. Lo vedi come un profilo da Parma? È già una novità il fatto che il Parma sia su un elemento italiano, e questo potrebbe già essere un tema di discussione, però visto come si sta evolvendo la sua parentesi alla Fiorentina, di fatto la Fiorentina non lo riscatterà dal Venezia, è fuori da ormai un pochino, non gioca da qualche settimana. Lo vedi come un elemento giusto per la qualità che ha, per l'intelligenza anche in campo e anche per la futuribilità, visto che è un ragazzo del 2000?
Sicuramente dovesse andare in porto, è un'operazione in quell'ottica di voler aggiungere, come dicevi tu, qualità alla squadra e al centrocampo di questa. A livello di età, e comunque come dicevi tu, ripeto, un ragazzo giovane, quindi sarebbe un ragazzo su cui il Parma andrebbe a puntare anche per il futuro. Rimango un po' dubbioso forse sulla sua coesistenza con Bernabé, però se i due dovessero riuscire a trovarsi, magari Nicolussi Caviglia è quel giocatore che potrebbe dare una marcia in più alla manovra crociata, magari andando a sostituire Stevez, che riesce sempre quando è chiamato in causa a dare ordine, però lo fa con un ritmo un po' più lento, che magari non è quello che serve al Parma, mentre magari Nicolussi Caviglia riuscirebbe a dare una sprizzata di gioventù e di velocità alla manovra del Parma. Sarebbe un'operazione quindi dal mio punto di vista intelligente in questo senso, fermo restando che, come diceva Tommaso, il problema principale del Parma è in un'altra zona di campo.
Esattamente, esattamente. Proprio flash radiofonico, vi chiedo ad entrambi quanti colpi in entrata vi aspettate da qui alla fine del mercato, e poi magari anche un commento su Scallato, questo nome che è in orbita Parma da, diciamo, qualche giorno ormai. Parto a te, Tommy.
Io mi aspetto sicuramente, ti dico anche le posizioni, cioè sarò breve, un esterno, un attaccante, un terzino e un centrocampista a questo punto, se dovesse andare in porto Nicolò Sicaviglia, quindi quattro giocatori. Su Scarlato non lo conosciamo, si aggregherebbe alla formazione primavera, quindi lascio la parola a Frank, che sulla primavera è molto più ferrato di me.
Decisamente, vai pure.
Allora, per quanto riguarda la primavera, e ovviamente il ragazzo, mi dovrete perdonare, non l'ho mai visto giocare, però sono sicuro che Mr. Corrent, anche per gli infortuni che sta affrontando, lo accoglierebbe a braccia aperte molto volentieri. Per quanto riguarda gli acquisti della prima squadra, sono anch'io convinto che dovrebbero arrivarne 4. Per quanto mi riguarda, serve sicuramente un terzino sinistro. E poi io, visti anche gli infortuni, magari un difensore non farebbe male, gli infortuni di Ndiaye e Valenti, numericamente un difensore potrebbe servire, e poi due nomi in attacco, esterni o centrali che siano, più esterni, secondo me sono proprio necessari se il Parma vuole ambire a una salvezza più tranquilla rispetto a quella della scorsa stagione.
E la scorsa stagione, per il percorso salvezza, ebbe una partita decisiva, no? Per quello che era stato l'obiettivo, ed era proprio un Parma-Juventus. L'anno scorso si era giocato con qualche mese di ritardo, nel senso, se non sbaglio, si era giocato in aprile, e però adesso il Parma ritrova la Juventus in febbraio, sarà la prossima partita della squadra di questa. Un Parma grande con le grandi, era quello dello scorso anno, un Parma che ha perso male con l'Atalanta, ma in precedenza, due settimane prima, aveva pareggiato 0-0 contro il Napoli, quindi ha dimostrato di poter fare punti con anche le grandi squadre. Una Juventus che sicuramente è in grande forma. A memoria, negli ultimi 2 anni non ricordo una Juventus che giocasse così bene come quella attuale di Luciano Spalletti. Vi chiedo che aspettative avete su questa partita. Sarà un Parma versione catenaccio, un Parma più proiettato a non prendere gol che a fallo, o vi aspettate un cambio da questo punto di vista? Tommy, riparto da te.
Ma secondo me il Parma potrebbe provare a sorprendere la Juve nei primi minuti, ed è anche un po' il mio augurio, aggredendo, però poi tutto dipende dall'evoluzione della gara, e se il risultato dovesse rimanere in equilibrio sicuramente sarà un Parma poi un po' più guardingo. E però mi faccio un augurio, che è quello di rivedere Valeri, visto che nelle ultime uscite l'ho visto molto male. Un anno fa fu lui a servire l'assist per il colpo di testa vincente di Pellegrino, e spero di poter ricominciare a vedere quel Valeri che negli ultimi mesi e dopo l'infortunio è un po' mancato.
Sei d'accordo, Fra?
Sì, assolutamente sì. E per quanto riguarda le possibili scelte, le possibili idee di questa, io credo che lui cerchi di portare a casa il massimo possibile. Credo che lui sia consapevole che fare una partita tra virgolette spregiudicata non porterebbe grandi risultati contro questa Juve, che ieri abbiamo visto, quando ha un po' di campo, colpisce bene. L'altro ieri abbiamo visto, e per cui mi aspetto un Parma attento, magari senza commettere gli errori che ha commesso a Bergamo, e poi pronto a colpire con le occasioni che avrà, sperando che per la squadra di questa gli acciaccati ritornino al 100% della forma.
Assolutamente. Io vi ringrazio, Tommaso Rocca, Francesco Servino, siamo arrivati alla fine della nostra seconda puntata del podcast Parole Crociate, e l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana, al prossimo martedì, sempre alla stessa ora, sempre sugli stessi canali, per commentare la partita di questa domenica tra il Parma e la Juventus, ma anche per commentare quello che è stato, anzi quello che sarà, il mercato, che si chiuderà proprio il prossimo lunedì, e quindi noi andremo a fare un gran bel bilancio proprio tra 7 giorni. Vi ringrazio per averci sentito, per averci ascoltato, per essere stati con noi anche oggi. L'appuntamento ovviamente è rimandato al prossimo martedì. Ciao a tutti e buona giornata.
Parma Live in podcast.